dovremmo essere in diretta con Irene da Parigi. Buongiorno, ci senti?
Buongiorno, vi sento benissimo. Buongiorno a tutte e tutti.
Ciao.
Ciao, benvenuta, anzi bentornata su Blackout. Direi che ormai è un mesetto che ci aiuti a capire e ci fai così una descrizione di quello che sta succedendo in Francia. Ovviamente c'è moltissima attenzione intorno ai vari blocchi, manifestazioni, cortei, fuoco e fiamme che ci sono in Francia per questa mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Quello che insomma ti volevo chiedere era un po' come era andata l'ultima settimana, ma partirei dalle dichiarazioni che il presidente francese Macron ha fatto mercoledì scorso, il 22 marzo, alla TV nazionale, e insomma qual è stato l'effetto di queste parole.
Certo, certo. Beh, allora innanzitutto comincio con il dire che Macron non prendeva la parola dall'inizio della mobilitazione, nel senso che aveva rilasciato un'intervista, se mi ricordo bene, al New York Times, ma stiamo parlando di metà gennaio, in cui con la coda tra le gambe, dopo le prime manifestazioni, sostanzialmente diceva sì, mea culpa, il mio grande errore anche con i gilets jaunes è stato quello di andare troppo veloce, di non spiegarmi sufficientemente bene, ma adesso per questa riforma delle pensioni sarò un presidente nuovo, un presidente migliore, e spiegherò le cose con calma, prenderò la briga di non ingenerare un nuovo clima di caos nel paese. E poi a partire da queste dichiarazioni avvenute circa a metà gennaio o comunque all'inizio della mobilitazione, è scomparso e, facendo finta di essere morto, ha rilasciato tutta la responsabilità di quello che accadeva sulle spalle della prima ministra Elisabeth Borne. Fino a quando, come ricordavi tu, mercoledì 22, quindi mercoledì appena passato, in seguito alla mozione di censura rigettata di lunedì 20, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ha preso parola in TV con, appunto, è stata una serata ufficiale lanciata su France 2, e cosa che appunto non succedeva, non faceva una comparsa pubblica da almeno un paio di mesi, e è stato ovviamente interrogato nel merito di questa riforma, ma soprattutto è stato interrogato nel merito del forte clima di destabilizzazione ed instabilità sociale che c'è nel paese. Allora, a titolo informativo ricordo che attualmente la legge di fronte al Consiglio Costituzionale, che sta varando la legittimità costituzionale della legge, e quindi da qui inizio dicendo che quel che Macron ha detto è che appunto sta rispettando la legalità delle procedure amministrative e che, se tutto va bene, dal 1 settembre la legge sarà esecutiva. E gli intervistatori, credo sia molto interessante, cercherò di essere il più ermetica e riassuntiva possibile, ma siccome è un'intervista che ha scosso e poi ha alimentato il clima di protesta nel paese, credo sia bene per alcuni dettagli raccontare a tutte e tutti cosa è successo durante questa intervista. Innanzitutto, a proposito del clima di instabilità del paese, che, come ricordavi tu, è composto da blocchi, scioperi, riot, scontri, nell'ultima settimana c'è stata una fortissima repressione, mutilati, gli intervistatori hanno detto: senta, ma cioè, lei non crede che ci sia qualcosa che sta sbagliando, non crede che ci sia qualcosa che non sta andando molto bene negli ultimi due mesi, perché ci sembra che il clima non sia dei migliori. E sostanzialmente Macron, con una faccia beffarda e un comportamento anche abbastanza estraneo, ha risposto: no, non c'è nessuna cosa che sta andando male, se non il fatto che io sono una persona che sta assumendo la responsabilità di fare una riforma che i miei predecessori non hanno mai avuto il coraggio di fare. Il mio unico problema è che sono un uomo tenace.
Il suo unico problema è che è un uomo coraggioso.
Esatto, il mio unico problema è che sono un grande coraggioso e come vi ricordavo anche la settimana scorsa avevo menzionato, non so se qualcuno o qualcuna lo ricorda, che per esempio Chirac nel 2006 di fronte a una legge che si chiama CPO, di fronte alla grossa mobilitazione sociale per esempio lui l'aveva ritirata e lui proprio menziona questa legge nonché delle altre che sono state ritirate di fronte a delle contestazioni sociali e lui dice no guardate io mi sto assumendo la responsabilità storica di fare qualcosa che nessun altro avrebbe fatto. Vi ricordo che attualmente ci sono 17 milioni di pensionati, ma nel 2030 me ne saranno 20 milioni, c'è qualcuno che deve prevedere a far rientrare i conti pubblici, altrimenti i nostri bambini, e ancora una volta riparte questa omolalia che sia lui sia Elizabeth Borne ripetono dall'inizio della mobilitazione, se no i nostri bambini non potranno avere una scuola pubblica e non potranno avere una sanità garantita. E a quel momento cioè, fa questa roba che alza una specie di schemino che mostra alle telecamere, mostrando che appunto la Francia insieme alla Svezia sono i paesi con le migliori condizioni di accesso alla pensione a 62 anni e lo menziono soltanto per dire che all'interno di questa scaletta l'Italia si trova all'ultimo posto con la sua pensione a 67 anni. E dunque i giornalisti però lo rincalzano e gli dice, io non capisco se fosse sarcastico perché il giornalista gli dice letteralmente grazie della pedagogia, ma dunque cosa pensa di fare? E il presidente Macron dice adesso bisogna procedere con l'ordine repubblicano, per esempio i blocchi dei siti essenziali per il funzionamento del paese, come per esempio quello dei depositi petroliferi piuttosto che delle raffinerie, questi blocchi vanno tolti, questi scioperi vanno fermati e a noi prendiamo la responsabilità verso la Repubblica di chiedere la requisizione dei lavoratori piuttosto che dei netturbini delle grandi città. E dicendo questa frase che poi è ritornata nelle manifestazioni tutti i giorni a venire, dicendo la folla non ha nessuna legittimità, l'unica legittimità ce l'ha il Parlamento.
Insomma non si capisce quale volesse essere l'effetto di questo discorso, cioè se voleva per caso calmare gli animi dicendo che la piazza e tutte le persone che stanno manifestando non ha nessuna legittimità, ma qual è stato l'effetto sortito alla fine?
Certo, guarda, io cioè nel senso cogli nel segno una cosa che volevo dire magari alla fine, ma io proprio una delle domande che mi sono poste, che poi ho anche discusso con i compagni e le compagne qui, è ascoltando questo discorso, a fronte di due mesi in cui ci sono scioperi, blocchi che non cessano, il clima di instabilità è sempre più forte, l'opinione pubblica è sempre più lontana da quella del governo e in generale si sta veramente allontanando la simpatia di tantissimi attori sociali tra i più differenti a tutti i livelli, uno ascolta questo discorso in cui sostanzialmente il presidente non fa non solo un passo indietro ma ne fa uno in avanti di arroganza, quasi è irridente verso le manifestazioni, le folle, gli scioperanti, i blocchi, uno guarda questo discorso qua e sinceramente si chiede ma per chi sta parlando? A chi sta parlando e cosa vuole dire? E l'unica risposta che io personalmente mi posso dare è che sostanzialmente questo tipo di discorso sfacciato, arrogante, veramente da uomo molto arrogante di Stato, lo può fare soltanto un politico che assume dall'inizio alla fine la sua politica neoliberale, riconfermandoci il fatto che il neoliberismo non è altro che un cartello di interessi e una protezione delle lobby di interessi, e sostanzialmente parlando così Macron sta strizzando l'occhio a quei grandi capitali e a quei grandi industriali che vogliono che questa riforma sia portata avanti. Vi spiego anche perché Macron non si è fermato soltanto ad insultare le piazze, ma poi appunto ha spiegato quello che è il suo incalzato dai giornalisti, che comunque devo dire che al netto di tutto hanno tenuto una posizione molto dignitosa e l'hanno anche hanno anche incalzato in maniera fastidiosa, mi hanno detto vabbè, ma scusi, ma allora qual è il suo piano per i prossimi mesi di fronte a quello che sta succedendo? E lui ha risposto: continueremo ad aiutare le aziende, e poi vi dirò di più. La rabbia sociale non è probabilmente verso la nostra politica, ma è contro tutte quelle persone che non stanno lavorando, che stanno all'RSA. L'RSA in Francia è quello che in Italia è il reddito di cittadinanza. E dice: dobbiamo andare a cercare tutti quelli che stanno al reddito e riportarli all'impiego. Li dobbiamo aiutarli, dobbiamo responsabilizzarli. E in quel momento lì sembra di sentire il discorso, cioè non so, di quei primi liberali di inizio capitalismo, in cui parlano dei poveri come se fossero dei poveri indolenti, che bisogna aiutarli tramite una pedagogia a venire fuori dal loro stato di minorità, cioè un discorso super umiliante, super insultante, e dice appunto: non ci sono solo diritti, ci sono doveri. E sostanzialmente dice: lui dice che crede che il problema delle piazze dipende dal fatto che il Covid ha sostanzialmente reso le persone un po' sciocchine, e dice letteralmente le seguenti parole: probabilmente le persone hanno perso il principio di realtà, e il principio di realtà è che bisogna tornare a lavorare, dobbiamo riresponsabilizzare le persone. Incede continuamente su questa cosa che bisogna tornare alla responsabilità. E dice: se siamo in questa crisi è perché di declassamento, è perché abbiamo abituato il paese a spendere e non a produrre, dunque io sarò la persona che, uno, taglierà la spesa pubblica, e due, ricorderà a tutto il popolo che bisogna produrre. A questo titolo il mio programma è il seguente: uno, piena occupazione; due, reindustrializzazione; tre, attiro dei capitali esteri. E quindi diciamo che, non so, più chiaro di così non lo poteva dire, cioè se è una cosa che non gli si può sicuramente rinfacciare, se non sia sfacciato e onesto cioè nelle sue dichiarazioni, e voilà, e questo è quello che un pochino ha detto. Ha speso la seconda metà del discorso intorno a questi tre punti: uno, quello della piena industrializzazione e della piena occupazione, sostanzialmente vuole fare un attacco al reddito e far sì che tutte le persone siano messe al lavoro. E dicendo questo, Macron, io credo che sappia che mente sapendo di mentire, perché la storia ci ha insegnato che quella della piena occupazione è un mito che non ha mai funzionato, e che i nostri sistemi funzionano sistematicamente escludendo una parte di popolazione e creando sistematicamente una parte di povertà, e il reddito è una misura di contenimento di questa cosa, e della maldistribuzione dei capitali. Insomma, adesso non voglio neanche spendermi in analisi, ma io credo che Macron sappia che mente sapendo di mentire. Il secondo punto che comunque ha tenuto a ricordare è l'ordine repubblicano, ossia che non nasconde che vuole drenare molti più soldi sia all'esercito per le politiche della guerra estere, sia per l'ordine securitario interno. E poi ha detto due o tre cazzate sulla sanità, gli istituti professionali per mandare subito gli studenti a lavorare. E voilà, un discorso che ha fatto inferocire.
Direi.
Quasi provocatorio, diciamo.
Sì, provocatorio, sfacciato, ma ti ripeto, per me è stato, io l'ho recepito come un discorso molto violento, e che di fronte al quale uno si può solo domandare: ma di fronte a quello che sta succedendo, comunque Parigi sta bruciando tutte le sere, come forse avete visto, hanno anche rinviato la vacanza del re Carlo III perché non c'è il clima per accogliere Sua Maestà. Di fronte a, e poi comunque decentralizzandosi da Parigi, cioè c'è una situazione di intenso dissenso in tutto il paese, di fronte a una cosa del genere questo tipo di discorso è soltanto una strizzatina d'occhio a tutta quella lobby di interessi di industriali e di capitali che Macron vuole far arrivare nel paese. Stanno stando forte con loro, e questo è chiaro.
A quanto pare è un discorso proprio rivolto a quei settori che lui rappresenta in toto, e che forse in qualche maniera si erano preoccupati, considerando insomma l'andamento della situazione nelle piazze, li ha voluti per certi versi rassicurare sulla sua fermezza, anche perché poi questa riforma apre lo spazio al capitale finanziario speculativo per abbordare, diciamo, tutta quella, quella parte di pensione che non verrà garantita da questa riforma.
Esatto, guarda, non aggiungo altro, esattamente, cioè non si può, non c'è margine per interpretarlo differentemente. È esattamente questo.
Ecco, ma se voleva in qualche modo tranquillizzare una, insomma, una certa parte di capitalisti, alla fine lo definirei così per tagliare un po' con l'accetta e andare rapidi, insomma, sulla definizione, quali sono state le conseguenze di piazza? E aggiungo a questa domanda quella di un'ascoltatrice che chiede se le piazze hanno anche allargato il discorso oltre alle pensioni, ad esempio sul lavoro in genere, sul sistema produttivo in genere, oppure no. E comunque ti chiederei così di farci un quadro di questa variegatissima, so che è difficile, però, situazione in Francia dopo le dichiarazioni di Macron.
Sì, allora magari partirei rispondendo alla domanda dell'ascoltatrice e poi partirei con ormai il nostro riassuntone della settimana classico. Allora, per quel che riguarda questa domanda, cioè il discorso si è allargato, sì o no? La risposta è sì, e ormai da molti mesi. Diciamo che la bellezza di avere un movimento sociale è che più si libera il tempo, più le persone possono stare assieme, più i discorsi possono evolvere, più ci sono degli spazi di assemblea, più i discorsi maturano. E lo dico con una mezza battuta, ma anche con una certa serietà, perché non so se vi è capitato di vedere il video di Giovanna Botteri che alla RAI, intervistata da in collegamento da Parigi, intervistata dai giornalisti della RAI che gli chiedevano: ma Giovanna, qual è il problema delle piazze di Parigi, cosa vogliono le piazze di Parigi, perché sembra che ci siano anche dei motivi filosofici dietro a questa riforma. E Botteri risponde, però ha ragione dall'inizio alla fine, risponde: guardate che qui nelle piazze ormai non si parla più di pensione, ma si parla di qualità della vita, si parla di tutto lo spazio della vita che è al di là del lavoro, si parla di poter condurre una vita che ce n'è una sola, non passandola tutta quanto al lavoro, non pensando che gli unici imperativi siano quelli della carriera, della crescita personale. Botteri dice questo alle 9 di sera in prima serata, vicino a Place de la Concorde, dove c'erano gli scontri della settimana scorsa. E insomma, lo dico ironicamente con le parole sue, per non utilizzare le mie, perché credo che cioè il movimento è riuscito a far capire pure alla RAI che il problema non è più limitatamente la questione delle pensioni, ma che le persone si sentono attaccate nel proprio campo della vita, nel proprio campo di dignità, di poter condurre una vita degna. Se è arrivato pure alla RAI, vuol dire che il messaggio è veramente forte. Ecco, ciò detto, non so se qualcuno ha preso questa citazione della Botteri, ma
molto
una grande giornalista, ma comunque ciò detto, passo velocemente a farvi il riassuntone della settimana, per poi magari fare qualche considerazione. Allora,
non ti invidio per niente per questo riassuntone.
Partiamo velocissimi da dove ci siamo lasciati lunedì scorso, lunedì 20, che ricordo essere la giornata in cui si votavano le due mozioni di censura, una dell'Assemblea Nazionale di Marine Le Pen, partito di destra, e una transpartitica della coalizione di sinistra, entrambe rigettate, come avevamo previsto, ai microfoni di Blackout. E a partire però da questo rigetto, già in attesa del voto, sono partiti decine di blocchi e si sono concluse con molteplici manifestazioni la sera. Nello specifico, a Rennes, grossissimo blocco sulla tangenziale, sono classico blocco alla francese, blocco di incendio di copertoni, barricate, ugualmente a Brest, a Rouen, le rotatorie che sono gli ingressi della città sono state bloccate, il traffico era molto complicato. Ugualmente una città molto importante, anche se secondaria e piccola, che però durante questo movimento sociale si sta rivelando caldissima, che è Lorient, che è una piccola città della Bretagna, copertone in fiamme, blocco della tangenziale. Presso il casello di Viriatou invece blocco dei camion, qui siamo sempre nella zona della Bretagna. Caen stessa cosa, blocco della tangenziale, blocco di un grandissimo ponte al sud di Lione, diciamo, per fare un riassunto di tutto questo elenco, all'ascolto e all'attesa delle mozioni di censura in una grossa parte del paese si sono cercati di mettere in scacco e in blocco le vie stradali. Su Parigi invece, siccome si attendeva una risposta delle piazze molto, molto violenta, la perché Roma si prevedeva che queste mozioni di censura non sarebbero state rigettate, la prefettura ha ben pensato di chiudere la maggior parte delle stazioni, una dozzina di stazioni delle metro attorno all'Assemblea Nazionale, e di proprio barricare l'intera zona dell'Assemblea Nazionale degli Champs-Élysées. Ciò nonostante, per esempio a Versailles i manifestanti hanno invaso i binari della stazione, hanno bloccato tutto il convoglio dei treni. E peraltro inizia un fenomeno che adesso poi riporterò per tutta la settimana, che ci ricolleghiamo alla domanda che avevate fatto voi nell'ultima diretta, cioè le conseguenze dirette dei depositi, dei blocchi dei depositi petroliferi e delle raffinerie. È iniziato il fenomeno della penuria, della carenza e della mancanza di benzina. Attualmente si stima siano, a lunedì stavamo a 1200 stazioni senza scorte. Lunedì sempre a Parigi, in attesa del voto all'Assemblea Nazionale, è stata bloccata l'università di Tolbiac, Sorbonne Tolbiac, c'erano più o meno un migliaio di studenti in assemblea. Cosa possiamo dire? Sempre restando su Parigi, una volta arrivata la conferma del fatto che il governo non sarebbe caduto perché le mozioni di censura erano state rigettate, la rabbia è esplosa all'altezza di Place Vauban, dove era stato lanciato il tam-tam di ritrovarsi, e sono iniziate sostanzialmente una lunga notte di scontri e riot in tutta la città. Ma non se ne è successo soltanto a Parigi, dopo questo rigetto di mozione di censura, ugualmente a Brest sono stati dei cortei molto offensivi, ma anche in una città, per esempio, come Saint-Étienne, che è una piccola città, ci sono stati degli scontri molto, molto duri. Passiamo a martedì. Martedì, altra giornata che come lunedì rinizia ancora con, ci si sveglia la mattina con le notizie di un sacco di blocchi. Lione, Le Havre è una zona portuale, invece a Lione ci sono stati blocchi ancora una volta autostradali, a Nantes ugualmente la tangenziale con i tre punti di accesso alla città è stata bloccata, sempre nella modalità copertoni, barricate in fiamme, di modo che niente possa muoversi. E soprattutto, come dirà l'indomani, mercoledì, ma come vi ho già raccontato, il governo aveva annunciato la requisizione dei lavoratori dei depositi petroliferi, nello specifico ha inviato la polizia a Fos-sur-Mer, che è un deposito petrolifero al nord di Marsiglia, e si è assistito sinceramente a delle immagini che io trovo semi commoventi, perché all'annuncio di queste requisizioni, mandati Seres, che sarebbero i celerini a requisire i lavoratori, ci sono questi video di centinaia e centinaia e centinaia di lavoratori che marciano compatti e fanno indietreggiare la polizia, giornata che poi finirà in scontri, ma i lavoratori non hanno nessuna, ma nessuna intenzione di cedere a questo ricatto delle requisizioni, e sanno benissimo di occupare un posto centrale nell'economia del paese, sanno benissimo di avere tutta la legittimità dalla loro parte di contrarietà a questa riforma e non solo alle politiche di Macron, quindi non hanno nessuna intenzione di cedere alla polizia. Andando avanti, sento anche martedì Parigi diventa il teatro di una protesta, ma Parigi è praticamente ogni sera, ormai dal 16 marzo del 49.3 ci sono più manifestazioni selvagge, spontanee, dico selvagge perché si chiama Manif Sauvage in francese, come saprete bene, è il teatro di scontri tutte le sere. Martedì nello specifico era stata chiamata dall'intersindacale una manifestazione in piazza della Repubblica che è velocemente degenerata in scontri e ci sono state la polizia, e questa è una cosa che bisogna iniziare a dire, sta iniziando non soltanto il movimento ma anche la polizia, è iniziato un cambio di passo, un cambio di strategia, la repressione e la violenza sta diventando molto 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 dura. È scoppiata una manifestazione spontanea anche all'altezza di Châtelet e poi ce n'erano diverse in tutta la città, da Bastille se ne è mossa un'altra, insomma anche qui, poi anche a Montpellier c'è stata una grossa serata di manifestazioni e scontri, nonché a Rennes, insomma difficile anche mappare quanti sono. Mercoledì, giorno successivo, giorno del discorso di Macron che abbiamo raccontato in apertura. Allora, la giornata inizia con la notizia che ormai sono 2100 le stazioni senza carburante o parzialmente senza carburante. Dalla parte invece di blocchi di raffinerie e porti, Le Havre e altri porti, per esempio il deposito petrolifero di Lorient in Bretagna, in solidarietà a quanto successo ai lavoratori di Fos-sur-Mer al nord di Massiglia, che hanno dovuto respingere i celerini dalle requisizioni, hanno rinforzato i blocchi. E non solo, in solidarietà c'è stata una manifestazione a Rennes in Bretagna dei pescatori, molte immagini sono circolate di questa manifestazione dei pescatori, perché sono stati duramente depressi anche con i cannoni ad acqua da parte della polizia, e i pescatori hanno tirato fuori uno degli oggetti simbolo delle proteste in Francia, che è il trattore, che si dimostra essere particolarmente efficace contro i cannoni ad acqua, e con un grosso trattore si sono protetti dagli idranti, ma insomma, battute a parte, è stata una manifestazione duramente repressa e ci sono stati moltissimi feriti, e quindi è molto molto grave la risposta che sta venendo data dalle prefetture e dal governo di reprimere duramente il malcontento, chiamiamolo così. E questo era successo ancora prima che Macron parlasse. Da che parla, la situazione degenera in tutto il paese. Bordeaux iniziano delle manifestazioni insomma a carattere sostanzialmente riot, manifestazioni spontanee di scontri e attacco ai luoghi simbolici della ricchezza della città. Ugualmente succede a Montpellier, ugualmente a Lille, ugualmente a Lione, e avviene anche qui, ci sono girate tantissime immagini perché è stata un'azione molto 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 rilevante. I portuali di Saint-Nazaire, che è una piccola penisola al nord di Nantes, hanno sostanzialmente divaricato una struttura portante del più grosso ponte d'Europa, che è il ponte di Saint-Nazaire, che è una di quelle strutture pilone che ha i radar di riconoscimento della velocità, ma sostanzialmente per chiudere il ponte e fare un grossissimo blocco e impedire alle macchine di circolare in protesta a non soltanto ai rigetti delle mozioni di censura, non soltanto ai 49.3, ma anche agli insulti che avevano appena subito in televisione da il capo della Repubblica, Macron. Anche insomma, mercoledì poi la giornata si è chiusa con l'attivazione, diciamo, coordinata e organizzata di portuali, ferrovieri che si sono piazzati di fronte alla più grossa raffineria di Normandia e per sopperire magari a una carenza di scioperi hanno messo in atto un grossissimo blocco. Sempre per impedire innanzitutto l'arrivo delle requisizioni da parte della polizia e poi per solidarizzare con tutti gli altri lavoratori degli stessi settori che sono duramente attaccati nel resto del paese. Passiamo a giovedì ricordo che era la nona, se non ricordo, giornata di sciopero intersindacale indetta da tutti i sindacati. Si segna un nuovo record in Francia, 3,5 milioni di manifestanti dichiarati dalla CGT, di cui 800.000 soltanto a Parigi.
Qua i record continuano a essere ogni volta superati da questa mobilitazione, sì, di record in record.
Sì, di record in record, pensate soltanto che appunto scrivevano che per esempio, perché ricordo che protagoniste di questa mobilitazione sono soprattutto le città di piccola e media grandezza, i giornali scrivono per esempio che a Clermont-Ferrand non si vedevano dei numeri di manifestanti così alti dalla Seconda Guerra Mondiale e invece su Nantes si è battuto il record storico, cioè nella storia della Francia su Nantes non si sono mai contati così tanti manifestanti, era letteralmente invasa.
Scusa, ti interrompo, è una cosa interessante perché in genere la Francia è Parigi centrica, per così dire, tutto quello che succede a Parigi conta di più, mentre invece qui sembra una cosa veramente diffusa in tutte le parti della Francia, dalla Bretagna all'Alsazia, alla Marsiglia.
Sì, ma è sicuramente una cosa che avrei voluto commentare con voi magari in chiusura, perché insomma stiamo provando a fare un po' di interviste, a contattare un po' di differenti lavoratori, lavoratrici, compagni e compagni, e ci sono due cose da dire. Innanzitutto che sì, Parigi, cioè la Francia è parigiocentrica, però i nodi della produzione non sono a Parigi. I nodi della produzione, ovvero sia raffinerie, depositi petroliferi, i nodi della logistica, sono tutti in città secondarie. E quindi non è un caso che gran parte delle mobilitazioni, anche molto offensive da parte dei lavoratori, non siano su Parigi, perché Parigi è piuttosto quella metropoli che succhia le risorse che vengono però prodotte altrove. E dall'altro lato, quindi se questo è un aspetto più legato, diciamo, a un'analisi di come funziona la produzione, il secondo aspetto che va tenuto in considerazione è che tantissime persone, dai sindacalisti a chiunque, ricorda è che comunque questa fase storica avviene dopo il movimento dei Gilets Jaunes, che ha tra virgolette democraticizzato la Francia dal punto di vista delle mobilizzazioni, non so più parlare, e soprattutto questa, cioè ci sono tutte le riflessioni che potremmo fare assieme sul fatto che anche queste pratiche dei blocchi, dei blocchi delle strade, dei blocchi delle tangenziali, dei blocchi dei grandi snodi autostradali, eccetera, eccetera, rotonde, è qualcosa che sono pratiche ereditate dal movimento, nonché molto probabilmente le persone che lo stanno portando avanti sono le stesse, perché prima si indossava un gilet giallo, ora si scende in piazza con altrimenti, ma uno, la popolazione è sempre la stessa perché sono passati 2 anni, e due, le pratiche che si stanno ripetendo magari sono state anche apprese da questo tipo di movimento che era disarticolato rispetto ai partiti e ai sindacati, come sappiamo. E quindi sono un po' le due invarianti che fanno sì che questo movimento non sia parigiocentrico, ecco.
Guarda, io ti interrompo un secondo perché mancano pochi minuti alla fine dell'info e alla prossima trasmissione, e quindi siccome avevamo anche preparato degli audio, anzi avevi preparato degli audio che annuncio adesso saranno messi invece sul sito, perché sicuramente non riusciremo ad ascoltarli, che un pochino vanno in questa direzione perché sono audio che non arrivano da Parigi, uno nello specifico riguarda la zona di Gap e le comunità agricole piccole, non so come definirle diversamente, e comunque dei piccoli paesi intorno a Gap. Appunto, ti volevo dire che mancano pochi minuti, cioè 5-6 minuti alla fine, e non lo so se forse posso già farti una domanda, in qualche modo riusciamo magari a utilizzarla per finire la descrizione degli ultimi avvenimenti, questo riepilogo. Volevo chiederti un po' se è cambiata la composizione delle piazze francesi in quest'ultima settimana, in cui sicuramente il confronto in piazza è stato più, con un livello di tensione più alto, sia da parte dei manifestanti sia da parte delle forze dell'ordine.
Ma diciamo che, nel senso, la composizione di piazza diventa sempre più radicale da parte di tutte le componenti che sono in gioco, che sono in campo. Se da il lato cortège de tête, blocco nero, vediamo che sostanzialmente inizia a sorgere nelle città del tutto il paese, che ha delle risposte istantanee a ogni reazione offensiva da parte del governo, vi è una controrisposta altrettanto offensiva da parte dei manifestanti, è altrettanto vero che anche tutti i sindacati si stanno radicalizzando, e il cambio di passo sta nel fatto che malgrado il governo non stia facendo un passo indietro, l'intero movimento sociale si sta radicalizzando, e l'intero movimento sociale non sta dando alcun segno di voler fare un passo indietro. Gli attori sociali, tra virgolette, sono sempre gli stessi: abbiamo il comparto studentesco, liceale, universitario, che sta implementando in quel che riesce le occupazioni, Parigi 8 in mobilitazione, su Parigi, Tolbiac, come vi dicevo, ha occupato, ma quello che è secondo me rilevante sottolineare, che per esempio ciò che anche ricordava questo sindacalista che abbiamo sentito su Night, è che si sta un po' il cambio di passo, di strategia che si sta avendo nel movimento, è che di fronte a una difficoltà di tenere lo sciopero ad oltranza, perché ricordiamo che dal 7 marzo c'è uno sciopero ad oltranza in Francia, sono pochi i settori che lo stanno veramente portando avanti, la nuova strategia che è messa in atto dall'insieme del movimento è piuttosto quella dei blocchi.
Ecco, su questo ti interrompo per dire che c'è uno degli audio che mi hai preparato tu, che era veramente centrato su questo discorso blocchi o scioperi, molto interessante, anche quello lo metterò poi sul sito.
Sì, che in senso, secondo, poi vi lascio appunto alle parole del sindacalista che lo spiega, poi lo spiega insomma da un punto di vista preciso, situato, che è il suo di sindacalista, però spiega molto bene come alcune trasformazioni anche nel mercato del lavoro rendano sempre più complicato mettere in atto delle azioni di sciopero, perché a parte in alcuni bastioni storici come quello appunto dei portuali piuttosto che dei ferrovieri, negli altri settori, per tutta una serie di regioni che lui menziona, è più complicato, e che si vede che la strategia del movimento in maniera piuttosto globale tende a diventare quella di intensificare e massificare le azioni di blocco. Laddove non possiamo mettere le mani nelle tasche dei portafogli direttamente dei padroni, andiamo direttamente a bloccare circolazione delle merci, delle persone, dei trasporti, e non da meno appunto della benzina e di ciò che ci serve, insomma di tutti quei nodi essenziali della logistica che di cui parliamo un po' dall'inizio delle nostre dirette. E c'è un grosso spostamento dalla pratica dello sciopero alla pratica del blocco. Questo è sicuramente da sottolineare, da mettere in evidenza.
Ecco, ti ringrazio, perché comunque era complicatissimo riuscire a fare un quadro dell'ultima settimana, di quello che è successo in Francia. Abbiamo dovuto così un attimo restringerlo, però il discorso che passa è piuttosto chiaro. Guarda, un'ultima domanda proprio rapida su questa Operation Villemort, di cui si vedono insomma grafiche così che girano per i gruppi Telegram, di che cosa si tratta?
Sì, l'Operation Villemort è niente più che l'esempio più flagrante di questo spostamento della strategia verso i blocchi diffusi. Nello specifico quella che fa riferimento sarà un'operazione che scatterà martedì 28, ovvero sia domani, allo scoccare della 10ª giornata di sciopero intersindacale, in cui è previsto che nelle maggiori città dell'ovest della Francia, e nello specifico mi sembra Caen, Rennes, Nantes, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Vannes, che sono delle città che stanno tra la Normandia, la Bretagna e la Loire Atlantique, siano in maniera coordinata tutte quante bloccate. Significa che i manifestanti si premurano di cogliere quali sono le vie di accesso e di snodo per entrare nella città e le bloccano sostanzialmente con dei copertoni e delle barricate che poi vengono incendiate. E però per martedì 28, ovvero sia domani, è stata annunciata questa azione coordinata in tutto l'ovest della Francia, che dunque si chiamerà Operazione Città Morta. E insomma, poi riflessioni da fare ce ne sarebbero tantissime, ma il tempo è scaduto, le cose da dire sono troppe. Così insomma vi lascio.
Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo, ricordo che su www.radioblackout.org potremo a breve riascoltare questa interessante corrispondenza, di cui ti ringrazio moltissimo. Metteremo, come annunciavo prima, anche gli audio che hai raccolto, insomma le testimonianze della base sindacale per quanto riguarda blocchi e scioperi, e poi diciamo quel mondo delle città di piccole, piccolissime o medie dimensioni. È anche interessante riflettere su quest'ultimo punto, cioè il fatto che le persone che si trovano a vivere in questi territori iniziano a lamentare la carenza di carburante, che appunto dicevi tu e di cui insomma ti abbiamo chiesto anche la settimana scorsa. Ci arrivano messaggi in cui fatela parlare anche di Sensolin, mi dispiace, non ce la facciamo, e lo faremo, insomma sicuramente ci saranno delle altre corrispondenze su quello che è successo lo scorso weekend a Sensolin, così se vuoi dire giusto una battuta sulla lotta, di che cosa si tratta e qual era l'appuntamento di questo weekend.
Certo, va detto proprio in due battute perché non c'è tempo. Era la manifestazione del 24, 25, 26, quindi venerdì, sabato e domenica, appuntamento che era un'ennesima giornata di lotta dopo quella di fine ottobre, che era stata sempre a Sensolin, che si chiamava fine del cantiere, e invece queste giornate di lotte erano state chiamate alle parole d'ordine di non un bacino idrico di più. Ricordiamo che stiamo parlando di una lotta ecologista portata avanti contro i bacini idrici. Aperta parentesi, il presidente Macron, quando ha, nel suo discorso insultante di mercoledì 22, quando ha parlato delle questioni ecologiche, ha menzionato una sola cosa ed è stata quella del problema della siccità, guarda caso, perché c'è un movimento ecologico che sta crescendo enormemente sul problema della siccità e dei bacini idrici. Dunque, i bacini idrici, che cos'è sostanzialmente? Sono dei grossi bacini che servono per stoccare l'acqua durante l'inverno per poterla riutilizzare durante l'estate. Sostanzialmente per l'agroindustria, l'industria poi del bestiame, sono delle pratiche assolutamente nefaste per l'economia e l'ecologia. Potete trovare tutte le informazioni che spiegano le ragioni del movimento nelle pagine Twitter, Facebook, Instagram di Bassino Merci e Sur le Monde de la Terre. Nello specifico questo weekend il movimento si attendeva a circa 16.000 partecipanti rispetto agli 8.000 di ottobre, ce ne sono stati tra i 25 e i 30.000, quindi assolutamente sorpassati i manifestanti che erano attesi. C'è stata una durissima repressione. Menziono che c'è anche un ragazzo, è una cosa che sta girando molto sui social, che sta in coma e sta combattendo tra la vita e la morte, perché la repressione è stata durissima, con lancio di granate all'altezza della testa, lacrimogeni e sbirri in quad che giravano tra i manifestanti. Però insomma ci sono state anche poi tutta una serie di altre cose molto interessanti. Venerdì c'è stato un grandissimo forum dell'acqua con dei rappresentanti dalla Nigeria, dal Cile, dal Canada, dall'Italia. È un grosso movimento che si sta mobilizzando sui temi della scarsità, della siccità idrica che si apre da questo momento storico con la crisi ecologica. Insomma, invito tutti e tutte a informarsi più di questo.
Sì, e poi ecco, sicuramente nelle trasmissioni settimanali e indubbiamente nei prossimi giornali radio della mattina sicuramente si troverà il modo e tempo di parlarne. Noi nel frattempo ti ringraziamo tantissimo e ti salutiamo fino, insomma, alla prossima settimana probabilmente.
Ok, un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout e buona giornata a tutte e tutti.
Grazie, ciao ciao.
Ciao ciao.